Laser. Le cronache del tempo ricordano che tutto fu organizzato in pochissimi giorni, una decina, secondo il verbale del 25 settembre 1925 del municipio di Locarno. Il sindaco Giovan Battista Rusca aveva ricevuto l'assicurazione dal console generale di Francia in Svizzera che i ministri degli esteri di Francia, Regno Unito, Italia, Germania, Belgio, Polonia e Cecoslovacchia si sarebbero incontrati a Locarno il 5 ottobre. Insomma, si aveva a disposizione poco più di una settimana per fare in modo che, si legge nel verbale, la conferenza costituisse una réclame per la città, dato che si trattava di uno dei più grandi atti della storia dopo la fine della guerra. La conferenza di Locarno riuniva intorno allo stesso tavolo vincitori e vinti della Prima Guerra Mondiale, le potenze che si erano imposte al termine della Grande Guerra, soprattutto la Francia, avevano compreso che gli accordi firmati 6 anni prima a Versailles erano stati percepiti dalla Germania come un'umiliazione. Germania, Austria e Ungheria non erano nemmeno state invitate a Parigi, ma costrette a firmare gli accordi per evitare la ripresa delle ostilità. Locarno, dunque, nel 1925. Funzionerà. Il premio Nobel per la pace quell'anno sarà assegnato al ministro degli esteri del Regno Unito, Sir Austin Chamberlain. L'anno dopo, nel 1926, fu la volta, grazie sempre alla conferenza di Locarno, dei ministri degli esteri francese Aristide Briand e del suo omologo tedesco Gustav Stresemann, lo storico Emilio Gentile.
La conferenza di Locarno è importante perché dopo anni in cui si temeva che soprattutto la resa della Germania e le conseguenze che aveva provocato nel paese potessero riportare nuovamente l'Europa in guerra, si parla finalmente di pace. Finalmente Francia e Germania, dopo essere state nemici secolari, trovano la possibilità di accordarsi con le garanzie dell'Inghilterra e dell'Italia per porre fine a quella che era anche la situazione di tensione che anche con l'occupazione della zona renana aveva provocato un rischio di una nuova guerra, di una Germania piegata e piegata, ormai sconfitta, con una Francia che aveva voglia di riprendere la conquista di nuovi territori per garantire la propria sicurezza. E invece si trovò, tramite il patto di Locarno, di giungere a questa sicurezza con un accordo pacifico che lasciò sperare, ci fu l'entusiasmo soprattutto anche della stessa stampa tedesca per una soluzione che finalmente vedeva Francia e Germania non più potenziali nemici di una guerra di rivincita, ma assicurarsi ciascuno il rispetto dei confini così come erano stati stabiliti dalla pace di Versailles.
A Locarno erano presenti oltre 250 giornalisti. L'evento fu seguitissimo dall'opinione pubblica. Si trattava di un fatto senza precedenti?
Un precedente era stato la conferenza di Genova, il trattato di Rapallo, a cui fu invitata addirittura anche l'Unione Sovietica. Anzi, si pensava che potesse andare anche Lenin per cercare di trovare un'intesa fra la nuova Russia socialista, che era però sopravvissuta alla guerra civile, a una tremenda carestia, di poter trovare un'intesa dal punto di vista economico. Non ci fu però nessun riconoscimento per quanto riguardava invece i rapporti fra le due potenze che avevano scatenato la Prima Guerra Mondiale, cioè la Francia e la Germania. Da questo punto di vista fu un evento senza precedenti che aprì, per così dire, il cuore alla speranza che finalmente si poteva sperare nel continente europeo ad una pace con rispetto dei confini, così come erano stati stabiliti dalla pace di Versailles, tra la Germania e la Francia. Alla Germania soprattutto fu portata questa intesa grazie al ministro degli esteri Stresemann, che fu il più tenace fautore di una riconciliazione della Germania con i paesi occidentali per volgersi poi, almeno questo lo sostenevano soprattutto i sovietici, verso Oriente per le sue mire espansioniste. Ma non era quello sicuramente il 1925, un anno in cui si poteva pensare ad una ripresa armata della Germania e delle sue ambizioni di espansione.
Dunque, Locarno, le foto dell'epoca ritraggono le delegazioni in posa davanti all'apparecchio fotografico, oppure mentre i protagonisti della conferenza scendono dalle vetture di servizio. Nelle case dei locarnesi è ancora oggi possibile trovare l'istantanea simbolo di quell'evento. Tutti i presenti sono rivolti verso il fotografo al momento della firma. E poi gite sul lago, incontri informali con la popolazione. Il ministro degli esteri tedesco Stresemann amava attardarsi in quello che i locarnesi chiamano ancora oggi il caffè delle colonne, la Locarno di allora, raccontata dallo storico ticinese Maurizio Binaghi.
Le delegazioni che arrivano a Locarno trovano una cittadina, piccola cittadina, a livello europeo possiamo chiamarla una piccola cittadina, che però si sta sviluppando, secondo me anche Lugano o le altre cittadine sul lago di Como, sul lago Maggiore, attraverso il turismo, quindi una città che conosce nel corso della fine del XVIII secolo, inizio del XX secolo, lo sviluppo turistico molto importante. Dall'altra parte, Locarno ha anche una tradizione di accoglienza degli esuli, è una tradizione che comincia durante il Risorgimento, poi avrà, per esempio, nel corso della seconda parte dell'Ottocento, l'arrivo di Michail Bakunin, che avrà un ruolo molto importante nel movimento socialista internazionalista di fine Ottocento, e poi ricordiamo l'emigrazione sul Monte Verità e una forte emigrazione anche tedesca dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Ricordiamo, per esempio, la presenza di Remarque sul Verbano. Quindi è una città che conosce uno sviluppo importante sia a livello culturale che a livello turistico e sociale.
Lei ha pubblicato quest'anno La Svizzera è un paese neutrale e felice per la casa editrice La Terza. Sicuramente il fatto di trovarsi nella Confederazione ha giocato un ruolo. La neutralità rosso-crociata ha avuto un peso.
Certamente si sapeva benissimo dove fosse Locarno, e Locarno era certamente conosciuta più che altro per il suo clima, per la sua accoglienza, e quindi questo certamente ha svolto un ruolo nella scelta della città come luogo di ritrovo per la conferenza. Il ruolo della neutralità ha giocato un ruolo importante. Bisogna ricordare però che la conferenza di Locarno si inserisce in tutta una serie di conferenze che dall'inizio degli anni 20 fino alla metà degli anni 30 cercano in qualche modo di ristabilire una pacificazione del continente. E la cosa interessante è che queste conferenze sono tutte in riva o a laghi o al Mediterraneo. Quindi abbiamo la conferenza di Rapallo, abbiamo quella di Locarno, abbiamo la conferenza di Stresa, cioè sono luoghi principalmente che permettono di unire la situazione di tranquillità e pacifica legata anche alla presenza dell'acqua del lago, ma anche a strutture alberghiere in grado di accogliere delle delegazioni molto numerose. Ecco, questo è un aspetto importante. L'aspetto collegato alla neutralità è dovuto soprattutto al fatto che a partire dagli anni 20 la Svizzera decide di entrare nella Società delle Nazioni, però decide di entrare nella Società delle Nazioni in una forma un po' eccezionale rispetto al resto degli stati presenti alla Società delle Nazioni, perché la Svizzera è l'unico stato neutrale della Società delle Nazioni a cui viene data, diciamo, una sorta di statuto speciale, cioè la Svizzera rispetto agli altri stati può non partecipare alle sanzioni di tipo militare, e questo è un fattore molto importante. E questo spiega anche l'assenza di una delegazione svizzera alla conferenza di Locarno, perché durante la conferenza di Locarno si decide anche di garanzie militari e politiche sui confini della Germania, soprattutto i confini occidentali, e quindi la Svizzera di per sé funge come paese neutrale ospitante, ma non partecipa attivamente alle negoziazioni, perché questo andrebbe contro principalmente a quella che è la sua posizione all'interno delle nazioni, cioè di paese neutrale a cui non spetta discutere di questioni di tipo militare.
Ecco, lo storico Binaghi ha ricordato un dettaglio non secondario. La Svizzera non ebbe nessun ruolo. Durante le celebrazioni per il centenario è stato ricordato che il Consiglio federale si limitò a inviare un telegramma di benvenuto alle delegazioni, dopo aver discusso se fosse opportuno fare questo gesto.
Certo, questo è un aspetto fondamentale, il fatto che le potenze e gli stati presenti a Locarno dovessero effettivamente decidere di questioni che toccavano anche aspetti politici e militari, imponeva alla neutralità svizzera di astenersi da qualsiasi partecipazione. Quindi è vero che il Consiglio federale decise alla fine di inviare un telegramma che rappresenta un gesto di cortesia diplomatica, cioè un telegramma di saluto e di benvenuto come segno di ospitalità e come augurio di successo per i lavori. È in fondo una comunicazione protocollare, diplomatica, ma che mostra in modo chiaro che non ci sia nessuna volontà di intervento politico o negoziale nella questione. Quindi anche nel telegramma si esprime il richiamo ai valori della neutralità svizzera come base di fiducia tra le nazioni e della Svizzera come terra di pace, come coerente in fondo a una sua tradizione di ospitalità.
Anche il Consiglio di Stato ticinese tenne un profilo bassissimo all'epoca. Quale, dalla prospettiva elvetica, la lezione di Locarno allora? Il segretario generale del Consiglio d'Europa ed ex consigliere federale Alain Berset.
La leçon de Locarno, pour moi, c'est d'abord la générosité et le courage. Le courage, d'abord, de se mettre à table avec les ennemis d'hier et de considérer.
Per me la lezione di Locarno è innanzitutto la generosità e il coraggio. Il coraggio, innanzitutto, di sedersi al tavolo con i nemici di ieri e considerare che abbiamo a che fare con interlocutori con cui non siamo necessariamente d'accordo e non con dei nemici. Ci vuole un bel coraggio per farlo. Immaginate la Prima Guerra Mondiale, dal 1914 al 1918, con tutta la sua brutalità, la sua disumanità, e 7 anni dopo vedere i nemici di ieri ritrovarsi per cercare di portare avanti l'idea europea. È davvero molto coraggioso ed è anche molto generoso, perché in realtà è prima di tutto generosità gli uni verso gli altri, perché persone che non potevano parlarsi, che probabilmente si odiavano qualche anno prima, sono riuscite a fare un percorso, ognuna con una forma di empatia verso gli altri. Dire che al di là delle differenze che abbiamo potuto avere o anche dell'odio che abbiamo potuto avere, stiamo lavorando su questo per poterci ritrovare perché è nell'interesse comune sul continente. Ci vuole una grande generosità per riuscirci. E quindi penso che il risultato di Locarno sia proprio questo, qualcosa di estremamente innovativo. Forse era troppo forte per quei tempi, forse era quasi troppo, ma così generoso e coraggioso che ha funzionato. E poi è fallito di nuovo perché i tempi non erano ancora maturi, ma non importa. Insomma, avremmo preferito che funzionasse e che portasse solo cose positive. Ma anche se poi ci sono stati altri elementi, come la Seconda Guerra Mondiale, eccetera, si può trarne qualcosa di positivo. Ecco perché sono stato molto felice dell'invito che mi è stato rivolto di venire qui a Locarno. È un invito che ha una lunga storia, già perché risale a più di un anno fa ed è una data che avevo segnato con grande impegno nella mia agenda per essere sicuro di poter essere qui oggi, perché sono valori e principi ed è qualcosa di unico. In realtà è questo che bisogna capire. Quello che è successo qui nel 1925, tra il 1918 e il 1939, è davvero unico. Ecco, è qualcosa di unico, non bisogna dimenticarlo. E penso che il Ticino, Locarno, il Ticino e la Svizzera possano esserne molto orgogliosi.
Entre 1918 et 1939, c'est unique en fait. Voilà, c'est unique. Ça, faut pas l'oublier. Et je pense que le Tessin, Locarno, le Tessin et la Suisse peuvent en être très fiers.
Lei ha affermato che la pace non inizia con la fine di una guerra, una lezione da tenere presente ancora oggi, nel 2025. Quali le regole, se ci sono, non solo per raggiungere la pace, ma per stabilire una pace duratura?
D'abord, c'est d'anticiper les choses, c'est de poser les conditions pour que la paix puisse exister et perdurer. Je crois que c'est dans cette opposition que j'ai posé entre un monde dans lequel...
Innanzitutto, anticipare le cose e creare le condizioni affinché la pace possa esistere e durare. E credo che sia in questa contrapposizione tra un mondo in cui si potrebbe dire «Beh, ecco, non ci sono regole, vince solo il più forte, sono la violenza, la distruzione e la forza a dominare». Con questo non ci sarà mai pace, né stabilità. Oppure dire che vogliamo porre condizioni che siano chiare per tutti, in modo trasparente. Quali sono le regole che si applicano nelle relazioni tra stati? Qual è il peso che si dà al dialogo? Qual è l'importanza che si attribuisce alla stabilità? Quindi, per quanto riguarda il continente europeo, la democrazia e lo Stato di diritto. Quindi regole di diritto che siano stabili e rispettate e una buona protezione dei diritti umani. Se si parte da questo presupposto, aumentano le possibilità di vedere la pace durare, ma allo stesso tempo non è un progetto che ha un inizio e una fine. In realtà non è un progetto, è un processo. Non è un contratto che si firma, né un progetto che si cerca di sviluppare. È un processo costante. Si avvicina molto più a uno stato d'animo che a un progetto o a un accordo. E questo spirito, tra l'altro, in Svizzera è noto, è chiaro. Ci sono altre regioni, altri paesi che lo conoscono. Guardate ad esempio il modo in cui nel nostro paese abbiamo sviluppato la stabilità e la pace dopo la guerra civile del 1847-1848. Innanzitutto non schiacciando i vinti, ma integrando nel miglior modo possibile, il più fortemente possibile, coloro che avevano perso. E poi privilegiando sempre il dialogo e la ricerca consensuale di soluzioni, o tramite votazioni, se necessario, ai conflitti. Quindi parlare di pace è molto, molto importante. Ma in realtà non bisogna parlarne, bisogna viverla. È quasi questo lo stato d'animo.
Parler de paix c'est très très important, mais en fait il faut pas en parler, il faut vivre quasiment cet état d'esprit.
Questa ricetta fu applicata anche a Locarno. La riconciliazione, soprattutto tra Francia e Germania, ebbe effetti immediati. Il professor Emilio Gentile.
Questo fu l'effetto più importante. La Germania entra nelle società delle nazioni. Il piano Dawes aveva anche già in parte risolto il problema delle gravissime riparazioni imposte alla Germania e soprattutto, guardando agli anni immediatamente successivi, tra il 25 e il 29, prima del crollo della borsa di Wall Street, ci fu una progressiva intesa fra la Germania e la Francia, soprattutto fra Briand e Stresemann, per trovare una più solida collaborazione fra questi due paesi, fino ad arrivare addirittura all'inizio del 1929 a prefigurare una intesa fra la Francia e la Germania come le prime pietre di una Unione Europea, degli Stati Uniti d'Europa.
Locarno fu dunque una sorpresa?
No, in realtà fu una sorpresa la riconciliazione, ma si stava lavorando dal 23 dopo la crisi dell'occupazione da parte della Francia del territorio tedesco militarizzando per obbligare la Germania a pagare, ci fu una progressiva distensione. Oltretutto in Europa si cominciava ad avere una situazione di stabilità, perché persino un paese come l'Italia, che aveva già iniziato una politica aggressiva con l'occupazione di Corfù nel 1923, dovette fare marcia indietro proprio per l'intervento delle grandi potenze, della Francia e dell'Inghilterra. Quindi in un certo senso, pur essendo in Italia ormai avviata verso un regime totalitario che faceva della guerra l'anima della sua stessa vocazione ad un'espansione, in quel periodo si cerca un equilibrio in Europa e si accetta. Questo in realtà fu una sorpresa, perché si temeva continuamente che ciò che era avvenuto a Versailles non avesse fatto altro che porre le premesse per una nuova guerra. In realtà questa poi è stata un'interpretazione della storiografia, che parla del periodo dal 19 al 29 come una prosecuzione, sia pure in forma di tregua, della guerra della Germania contro il resto dell'Europa. Ma questa è una saggezza del senno del poi, perché in realtà in quell'epoca, tra il 25 e il 29, le possibilità di una pace permanente sono ricercate, sostenute e propagandate anche dal regime fascista.
In occasione delle commemorazioni per il centenario si è parlato nuovamente dello spirito di Locarno e del ruolo del sindaco Giovan Battista Rusca, soprannominato dopo quell'evento Monsieur la Liberté. Si ritrova questo spirito, Alain Berset?
Moi, il a fallu que je vienne ici pour ressentir physiquement ce que c'est que cet esprit de Locarno. Je le savais théoriquement avant. Je le savais pour avoir lu, pour avoir regardé, pour avoir préparé aussi.
Ho dovuto venire qui per poterlo sentire e sentire fisicamente cos'è lo spirito di Locarno. Lo sapevo già in teoria, lo sapevo per aver letto, per aver guardato, per averlo preparato anche durante il giorno e per averlo vissuto qui. E poi all'improvviso lo si percepisce. Quindi quello che porto con me è proprio questa emozione, questo sentimento. Ma è forte. Anche l'inizio di oggi è stato importante, con gli inni nazionali dei paesi qui rappresentati. All'inizio c'era l'inno nazionale svizzero. Ho detto, bene, è perfetto, è l'inizio della giornata, ci si alza, l'ho anche cantato, ci si risiede, non so cosa succederà dopo. Poi c'è il secondo, è un inno nazionale, in piedi, e poi ci si risiede. Sì, è giusto. In realtà, per il rispetto, perché siamo tutti membri della stessa famiglia, dobbiamo anche avere rispetto per questa diversità e per questi orgogli nazionali. Essere orgogliosi del proprio paese e della propria nazione significa innanzitutto avere la forza di impegnarsi con gli altri. È proprio quello che è successo qui oggi. Quindi, ecco, riparto soprattutto con questo.
Per queste fierté nazionale. Être fier de son pays et de sa nation, c'est d'abord avoir de la force pour engager avec les autres, en fait. C'est exactement ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Donc, voilà, je repars surtout avec ça.
La Svizzera, come detto, non c'era a Locarno, eppure il ruolo diplomatico della Confederazione non è mai stato messo in dubbio. Il termine Locarno risuona in due occasioni durante l'assegnazione dei Nobel per la pace a Oslo, da Dunant, il primo a riceverlo nel 1901 per avere fondato la Croce Rossa e per aver ideato le convenzioni sui diritti umani, fino alla presenza sul nostro territorio di tutte le più importanti agenzie umanitarie intergovernative. A Lambersee il rapporto tra Svizzera ed Europa cambia se lo si osserva da Berna o da Strasburgo, dove lei ricopre l'incarico di segretario generale del Consiglio d'Europa?
Guardate il ruolo della Suisse in Europa, è allucinante. Prenons che il XXe siècle, je vais pas avant. Alors, vous allez pas être surpris, je commence avec Locarno. La conférence.
Guardi, il ruolo della Svizzera in Europa è incredibile. Prendiamo solo il XX secolo. Non andrò oltre, prenderò solo il XX secolo. Comincio con Locarno, la conferenza, le conferenze e lo spirito di Locarno che ha segnato il continente. La Società delle Nazioni è Ginevra, l'ONU è Ginevra. La creazione del Consiglio d'Europa, il grande discorso di Churchill, si tenne a Zurigo. Non ha tenuto il suo grande discorso a Parigi, Londra o Berlino. Ha tenuto il suo grande discorso a Zurigo, all'Università di Zurigo, il 19 settembre 1946, sulla creazione degli Stati Uniti d'Europa per garantire pace e prosperità al continente. Guardate la progressione dell'idea europea che viene dalla Svizzera, da De Rougemont o da Jean Monnet, con gli archivi che si trovano a Losanna. In realtà siamo al centro di tutto questo. Il problema è che lo ignoriamo o non ci prestiamo più molta attenzione. Ed è per questo che la Svizzera è estremamente importante per il continente europeo.
L'histoire européenne è aussi l'histoire de la Suisse. Allora, per venire a votre question, il y a naturalmente une différence.
E la storia europea è anche la storia della Svizzera. Quindi, per tornare alla sua domanda, c'è naturalmente una differenza tra l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa. La Svizzera è membro del Consiglio d'Europa da oltre 60 anni. Ciò significa che è pienamente rappresentata nelle istituzioni e pienamente impegnata in esse. Ad esempio, la Convenzione sull'intelligenza artificiale. È stata la Svizzera a condurre tutto il lavoro. L'amministrazione a Berna lo ha portato avanti, ma lo ha fatto per il Consiglio d'Europa. Ora ho il privilegio di essere segretario generale del Consiglio d'Europa. È una posizione molto importante anche per la Svizzera. E poi c'è l'Unione Europea, un altro progetto. Il Consiglio d'Europa è un progetto sui valori. La democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani. È estremamente svizzero. Non c'è niente di più svizzero di questo. Non c'è niente di più svizzero del Consiglio d'Europa e non c'è niente di più europeo della Svizzera, in termini di valori. Dopo c'è l'Unione Europea. È piuttosto un progetto di natura politica di cui dobbiamo essere consapevoli del valore per la stabilità del continente.
È très, très important. E che ce soit un peu conflictuel, che ma foi, il y a parfois un peu di tensions, ça fait partie un petit peu du jeu. Ma d'un autre côté, il faut pas être naïf.
È molto, molto importante. E anche se a volte ci sono dei conflitti, delle tensioni, credo che questo faccia parte del gioco. Ma d'altra parte non bisogna essere ingenui, bisogna anche guardare in faccia la realtà. I nostri partner economici più affidabili sono quelli che ci circondano. E per coloro che se ne fossero dimenticati, basta forse guardare l'evoluzione delle tariffe doganali quest'anno. Chi avrebbe immaginato un anno fa questa storia dei dazi doganali del 39% per la Svizzera verso gli Stati Uniti? I partner più affidabili sono intorno a noi, è logico. E la geografia non è solo valori, non è solo storia, ma è molto potente. E la geografia non cambia così facilmente. La Svizzera è situata nel cuore del continente europeo. Certo, la geografia a volte cambia, la tettonica a placche cambia, ma insomma si tratta di centinaia di milioni di anni. Per ora siamo qui e quindi penso che il Consiglio d'Europa porti avanti valori che sono molto svizzeri. e la Svizzera è in realtà ultraeuropea per la sua storia e per i suoi valori.
E donc je pense que le Conseil de l'Europe porte des valeurs qui sont très suisses et la Suisse est en fait ultraeuropéenne par son histoire et par ses valeurs.
Questa conferenza è stata un successo. È stato un successo nel senso che ha permesso sostanzialmente di chiudere la Prima Guerra Mondiale e di riappacificare quello che sono stati due stati che si sono combattuti e che durante la Prima Guerra Mondiale erano acerri nemici. Da questo punto di vista è un successo e ci fa capire che la via diplomatica, benché complessa, deve in qualche modo essere portata avanti, che forse può avere dei successi magari effimeri come quelli di Locarno, però che può portare a dei risultati.
Se ragioniamo col senno del poi, con la saggezza che abbiamo acquisito, avendo visto come è finito quel ventennio che sembrava essere non una tregua, possiamo dire che fu un'illusione che cessò quasi immediatamente, perché per molti si pensava che il patto di Locarno fosse una pacificazione sul fronte occidentale, ma che lasciava la Germania libera di poter agire sul fronte orientale. Quindi da questo punto di vista le premesse per l'aggressione che sarebbe avvenuta 14 anni dopo c'erano. Però io sono propenso a studiare la storia vivendola nell'esperienza e nella percezione dei contemporanei del tempo, non con la nostra saggezza di coloro i quali hanno visto come sono andate a finire le cose. Sarebbe come se uno, leggendo gli inizi di un romanzo giallo, andasse subito a trovare chi è l'assassino.
Je pense que Locarno a pas été à long terme le succès que ça aurait dû être sur le plan politique.
Beh, penso che Locarno non sia stata a lungo termine il successo che avrebbe dovuto essere sul piano politico. Questo è l'unico neo che si può citare. D'altra parte, invece, Locarno è un modello di innovazione per lo spirito che è stato portato avanti. Quindi è interessante che questo avvenga in Svizzera e a Locarno. È un modello che deve ispirarci oggi e penso che dal punto di vista diplomatico sia stato un grande successo. Quando è stato realizzato è stata una conferenza che ha portato a risultati concreti. Gli accordi sono stati poi firmati a Londra e quindi è stato un grande successo. Ma le difficoltà del tempo hanno avuto la meglio sul vantaggio politico. Ciò non toglie nulla al grande merito di ciò che è stato realizzato qui. In realtà questo non è solo merito di Locarno e della Svizzera, ma anche di coloro che sono venuti qui alla ricerca di un luogo dove poter essere creativi e progredire. Ed è interessante, l'hanno trovato qui in un periodo in cui la regione era tra le più creative non solo d'Europa, ma anche del mondo dal punto di vista artistico. Non posso fare a meno di collegare Locarno 1925 a ciò che stava accadendo in campo artistico e intellettuale, al Monte Verità. Ecco quindi una regione molto interessante e di grande impatto.
In materia artistica e di riflessione, Monte Verità, regione très intéressante e avec beaucoup d'impact.